Airbooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.
Ciao a tutte, tutti e tutto, siamo qui allora per intervistare nuovamente Luca Pakarov in diretta web radio. Bene, ciao Luca.
Ciao, grazie, grazie per l'invito.
Abbiamo già avuto modo di conoscerti un po' alla presentazione del tuo ultimo libro, Cesco e il grande tossico, edito da Fandango. Come già sappiamo, tu scrivi per moltissime testate come Rolling Stone, Control Magazine, Linus, Il Trascabile. E so poi che tu hai, questo è il tuo primo romanzo, cioè tu sei un esordiente a livello di romanzi, però hai scritto diversi altri testi, hai scritto comunque molto. Ci hai detto prima che il tuo genere preferito è il reportage narrativo, quindi volevo sapere se avevi voglia di raccontarci di alcuni reportage che hai tenuto, di alcune esperienze che hai fatto magari viaggiando, magari appunto nel tuo impegno nel riportare certi eventi storici di attualità.
Dicevo prima che mi interessa molto il reportage narrativo perché posso esprimere, diciamo, le due anime che mi interessano di più, che sono il giornalismo e la letteratura, e si può trovare, se riesci a trovare, diciamo, la quadra, quindi l'ibridazione giusta per farli convivere, diventa molto piacevole, interessante. Io quando ho cominciato un po' a scrivere, a lavorare con le riviste, all'epoca con Rolling Stone, adesso io non scrivo più per loro, anche perché poi è stato cambiato editore, insomma sono cambiate diverse cose all'interno della redazione. All'epoca ti permettevano di fare, ti chiedevano di fare reportage narrativi. Il problema è che il reportage narrativo ha un costo, nel senso che tu vai direttamente nel luogo, che magari può essere un'intervista o può essere una situazione, sono stato a Istanbul durante le proteste, insomma possono essere diversi fronti il reportage narrativo, quindi per la redazione è un costo e, come insomma sappiamo tutti, l'editoria adesso non se la passa bene, quindi difficilmente riescono a sopportare questo. Però ci sono piccole realtà, più piccole realtà tipo CTRL Magazine, che una volta l'anno fa un libro di reportage narrativi e si impegna, ovviamente te lo fanno fare in Italia, si impegnano per permetterti di fare questa cosa qua.
Ho capito, molto interessante. Qual è stato il tuo reportage narrativo che è stato più importante per te? Qual è stato quello che ti è piaciuto anche di più fare, se vuoi di raccontarci?
Forse il primo, che proprio il primo, perché lo feci per Rolling Stone Magazine, per il cartaceo, è quello insomma che mi ha aiutato anche a entrare in contatto con il mondo dell'editoria, dei quotidiani, dei mensili, perché era un periodo che mi trovavo ad Atene e venne bruciata la Marfin Bank sulle proteste ad Atene, e morirono 3 persone, insomma io raccontai non tanto quello, però la situazione in generale che si respirava, quindi le proteste, insomma, c'era stato l'omicidio di Alexander, adesso non ricordo il nome del ragazzo, Alexis, ok, insomma quello lì per me è stato importante perché comunque è stato un confronto continuo con le persone che avevo là, e poi soprattutto era un tema estremamente delicato, perché poi il problema del reportage narrativo è che rischi di mettere dentro troppo io, quindi diventa un'operazione narcisistica e anche un po' egocentrica, e quando tratti di temi politici anche drammatici come stava accadendo in quel momento ad Atene devi essere abbastanza attento.
Proseguo appunto io per intervistarti, ho spulciato un po' nella tua vita, non esagerando, non mi denunciare.
Se hai cercato in conto in banca sicuramente non hai trovato niente.
Infatti non ho trovato niente, quindi non ho cercato. E appunto però, come si diceva anche prima, so che tu fai diverse cose, fai parte di una compagnia teatrale che si chiama El Grito.
Compagnia di circo, per carità.
Di circo contemporaneo, scusa, teatro. Mi ho sbagliato.
Vieni frustato a sangue.
Compagnia di circo contemporaneo, e che c'ho l'associazione compagnia teatro e mi è
No, ma anche perché poi il circo contemporaneo in un certo senso si assomiglia, cioè passa per il teatro, è circo, però prende degli strumenti del teatro, che è la drammaturgia, per esempio. Adesso, cioè, se uno pensa, adesso mi dilungo, sul circo classico, tu ti immagini, no? A parte i leoni, le tigri e quello che sia, però è numero, clown, numero, clown, numero, clown, insomma succede questa cosa qua. Nel circo contemporaneo, diciamo che tu cerchi di evocare una storia, di dare continuità, un'ora di spettacolo, ci sono diversi numeri, che può essere l'equilibrismo, può essere i tessuti, che vengono inseriti all'interno di una drammaturgia che in qualche modo vorrebbe farti evocare qualcosa. Poi magari una storia precisa non c'è, anche se in alcuni casi c'è anche una storia precisa. Per esempio, nello spettacolo in cui lavoro, che si chiama L'Uomo Calamita, in cui in scena c'è Vuming 2, che racconta la storia dei Sinti che si ribellarono al fascismo in Italia, e è una storia vera. Poi ovviamente viene utilizzata in altri modi, comunque diventa uno spettacolo di un'ora che in cui in qualche modo ti facciamo anche capire che è l'antifascismo. È uno spettacolo che è esordito, ha debuttato purtroppo a dicembre del 2019, e quindi con marzo 2020 è successo quello che è successo, tutta la tournée saltò, adesso stiamo riprendendo. Siamo molto contenti perché portiamo l'antifascismo anche in luoghi che normalmente non si parla di antifascismo, perché il circo è molto trasversale e quindi magari non sanno bene, leggono Uomo Calamita, gli sembra l'uomo forte.
E fraintendono tutto.
E fraintendono, poi si trovano lì davanti uno che ti insomma, Vuming 2, che ti racconta la storia di quest'uomo calamita che era un circense che combatte il fascismo. Magari qualcuno non la prende esattamente bene.
Ed è bene che qualcuno non la prenda esattamente bene.
Però buona parte, anche quelli che capisci che non la pensano come te, restano. Secondo me restano, perché comunque è uno spettacolo che ha dei numeri estremamente pericolosi e ti tiene attaccato alla sedia. C'è la musica che è fortissima, che è di Fabrizio Paglioni, un bravissimo batterista. Sono in tre, ma in tre fanno uno spettacolo di sei persone in pratica.
Ho capito, questo quindi è il potere del circo contemporaneo. E tu che ruolo hai nella compagnia, se posso chiederti brevemente?
Ma io, allora, la cosa buona, diciamo, nel circo, io avevo scritto su di loro una volta per Rolling Stone, una volta l'avevo intervistati per Il Manifesto, un'altra volta avevo scritto un articolo sull'Unità. Insomma, alla fine mi hanno chiamato, mi hanno detto: ma a noi servirebbe un ufficio stampa, vuoi fare l'ufficio stampa? Quindi ho cominciato con fare un po' di ufficio stampa, che poi lo faccio anche in altre occasioni. Però poi, diciamo, il bello del circo è che si fa un po' di tutto, quindi se c'è da montare lo chapiteau, quindi il tendone, e c'è da mettere i picchetti, se c'è quello l'ufficio stampa, o c'è quello che normalmente si occupa di, non so, lavare i piatti, quello si fa e basta. C'è molto senso di comunità, ecco, all'interno della compagnia.
Ricorda un po' quello che succede in un centro sociale, diciamo, ecco.
Sì, sì. Poi, per carità, poi più si va avanti, più diventa strutturato, più adesso... però, ecco, se serve una mano a caricare il camion, c'è anche Luca, ecco.
Chiaro, chiaro. C'è anche quello dell'ufficio stampa. Proseguendo, hai citato Il Manifesto, hai citato Rolling Stones, sempre spulciando, sono venuto a sapere, insomma, che tu ti occupi di scrivere di cultura, di musica. Poi hai scritto appunto Traccia Seguente, questo libro che parla dei negozi di dischi italiani, dei produttori italiani, di cantanti, musicisti italiani di un certo tipo. Quindi volevo chiederti innanzitutto che musica ti piace, come mai hai iniziato ad occuparti anche di musica e sì, insomma, di cosa ti piace parlare.
Beh, io sono un po' onnivoro di musica, sicuramente la musica, l'hardcore, il punk, sono cose che ascolto di più, però poi quando c'è anche il jazz, malgrado capisca veramente poco, insomma, a me ascolto un po' di tutto. Mi sono trovato a scrivere di musica, ma anche un po' per casualità, devo dire, perché già conoscevo abbastanza bene l'ambiente, lo frequentavo, quindi poi due parole in fila le sapevo scrivere. E poi, avendo, per esempio, già a Rolling Stone non lavoravo sulla musica, lavoravo su un reportage, non mi occupavo, magari andavo al festival e raccontavo di festival. Qual era poi il resto della domanda, che me sono perso?
Come hai iniziato a scrivere di musica? Ho visto che scrivi di vari generi, hai scritto di punk, di musica punk, soprattutto di un disco che è uscito, Razz, è un disco dei Razz che è uscito a 40 anni postumo.
Ah sì, sembra, questo è uscito da poco, ma era A me quando me l'ha diciamo, comunicato l'ufficio stampa dei Raz, ho detto no, ma io Raz mi ricordo quel disco che era Indiani Padani, che era per me qualcosa di terribile. E invece mi ha detto no, guarda, c'era un disco di 10 anni prima che non era mai uscito, secondo me dovresti ascoltarlo, e me ne sono innamorato, insomma, poi così nascono tante volte le recensioni. Però adesso mi ricordo, mi dicevi la traccia seguente è stato un libro che mi ha proposto Marco Filopat di Agenzia X, che aveva il suo senso e che devo dire che però come star dietro a questo cambiamento della musica che è velocissimo, quindi al fatto che sia diventata liquida, lo streaming, nuovi supporti su cui ascolti musica, sono passati 5 anni dal libro, è già è troppo vecchio, diciamo, nel senso che ci sono, malgrado ci sono delle bellissime testimonianze all'interno, però capisco che non apporterei niente di nuovo, cioè ormai per un argomento del genere bisogna fare gli instant book perché durano pochi mesi, perché dopo un mese non c'è un altro mondo.
Cioè il contributo che puoi dare è dannatamente temporaneo, diciamo, scade.
È liquido, completamente liquido, quindi cioè magari poi c'è chi riesce a fermare molto meglio di me. Il mio comunque era un libro inchiesta, quindi era un confronto con vari operatori del settore in quel momento lì, in cui si era passati io partivo proprio dal vinile alla musicassetta, al CD, l'MP3, insomma mi sono fatto un po' tutti i formati, visti dal punto di vista di chi aveva il negozio, chi produceva musica, quello che recensiva, il musicista, insomma avevo fatto un piano abbastanza largo, abbastanza completo, però devo dire che se uno lo rilegge ora già è diventato vecchio, ecco.
Ok.
Non ho invogliato a comprarlo.
Sì, sei molto onesto. Terminiamo questa intervista con un riferimento al tuo ultimo libro, che è stato, come abbiamo detto prima, il tuo primo romanzo. Allora ti faccio questa domanda scomoda: come mai hai scelto di scrivere un romanzo? Ce l'hai appunto raccontato, era perché in un periodo pandemico, però quale parte di te ha permesso di dare sfogo a questa forma di scrittura, a questa forma editoriale, che magari non eri riuscito a trovare nelle altre forme con cui scrivevi precedentemente?
Ma a me è sempre sembrato estremamente complesso la struttura di un romanzo. Diciamo che sono andato molto per gradi. Ho scritto delle parti, ho fatto lo schema dei personaggi e poi pian piano andavo ad aggiungere qualcosa. È stato un processo lungo perché non l'avevo mai fatto, però ecco, poi ho trovato anche a fianco una casa editrice che mi è stata, perlomeno con l'editing e le persone che ci lavorano, mi sono state molto vicine, soprattutto come raccontavo prima, per la questione della linea del tempo. Per me era volevo fare una struttura un po' strana perché pensavo che funzionasse, e loro mi hanno detto no, lascia, smettila. Però è stata un'esperienza importante che ancora devo metabolizzare, perché il libro è uscito giovedì, quindi non sono convinto ancora di quello che è successo. Fra un po' di tempo forse riuscirò a realizzarlo bene e anche a capire gli step che ci sono stati, perché non so, è nato tutto la pandemia dal fatto di stare chiuso in casa.
Va bene, grazie. Allora, finché Luca metabolizza il motivo per cui ha scritto il romanzo e cosa ha significato per lui, invito tutti a leggere il suo ultimo romanzo, perché mi dicono che sia, diciamo, un gran romanzo, molto molto bello, e anche io lo leggerò. Ti ringrazio Luca e...
Grazie a te, grazie a voi, al Pedro.
Buon proseguimento.
Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.